Allora, abbiamo un po' aperto questa parentesi tra Napoli e Atalanta. Senti, l'Atalanta la vedi sempre lì tra le prime quattro del campionato, oppure un po' più una squadra che possa guardare le coppe?
Io penso che può guardare a tutte e due.
Tutte e due, tu dici, non esclude nulla.
No, non escludo nulla. La cosa più improbabile è fare dei pronostici in un campionato di Covid. Perché ci sono gli infortuni derivanti dal Covid che cambiano e stravolgono le squadre, le preparazioni che cambiano anche, quindi tu hai delle squadre che hanno delle fasi che magari durano un mese e mezzo in cui non tocchi palla. Guarda il Liverpool adesso, per esempio,
sì, cioè non che sta in difficoltà,
sta
sì,
in grande difficoltà.
Cioè invece il City lanciatissimo, cioè, dobbiamo
il
dire.
Il City che è partito in una maniera
male,
disastrosa.
Male. Doveva recuperare Spagna, pure delle partite,
se
ti ricordo.
In Spagna c'è cioè l'Atletico Madrid che è andato, prima ancora c'erano Siviglia, Valencia, eccetera. Sì. Il Barcellona sembrava quasi in zona retrocessione. Per cui è tutto molto, molto strano. La stessa Italia, da quanto tempo non proponeva 7 squadre, 8 squadre nel giro di pochi punti? Adesso si stanno distanziando.
Sì.
Però, insomma, quindi voglio dire, è difficile fare delle previsioni. Se devi andare a vedere sulle capacità potenziali, noi l'abbiamo visto, l'Atalanta può dare 3 gol a tutti.
Però li può anche prendere, è una squadra che può andare pure in difficoltà,
presi, non li
comunque
può prendere,
si pianta su certe
perché
partite,
si pianta,
sì.
Per questo ti sto dicendo, c'è questa
vabbè, però più del quarto posto il campionato non possiamo considerare, diciamo, mettiamo
guarda,
lì, oppure
so.
addirittura
no,
vedi,
allora vince lo scudetto è troppo lontana,
c'è una
però insomma voglio dire, e poi la Lazio.
Aspetta, vado a questa. Voglio cambiare un attimo. Voglio andare a una nuova partita molto importante. Andiamo a presentare gli ospiti. Ci dicono che già c'è il primo.
E lo vediamo.
No,
lo vediamo perché Skype. Roberto Perrone.
Vediamo un po'. Ciao Roberto.
Ciao.
Come stai?
Va bene, sono contento di vedervi.
Anche noi. C'è Maurizio Biscardi in studio. Ciao. Roberto Perrone.
Ciao. Visto.
Allora, abbiamo altri due amici che stanno per arrivare. Il primo...
Ce l'abbiamo. Sì. Diamo il benvenuto a un amico di Maracanã, Geda.
Ciao, Geda.
Ciao. Bentrovati.
Grazie anche a te.
Sentite,
intanto in attesa di fare l'altro collegamento che Maurizio conosce molto bene, allora...
ci mettiamo un po' perché a Miami.
Ma pure Roberto conosce molto bene, quindi adesso tra poco...
Chissà se sta giocando a tennis.
Già capito.
Okay. Allora, sentite, visto che abbiamo introdotto Inzaghi, la Lazio, sentite, noi prima abbiamo fatto il titolo Inter-Lazio, il bivio, no?
Sì.
Che l'abbiamo... un po' per tutte e due, no? Per quello che concerne... E la stagione che stanno vivendo, la Lazio arriva lanciatissima, l'Inter arriva dopo questa sconfitta e le tante polemiche. Lasciamo da parte un attimo le polemiche, vi prego, concentriamoci un attimo su quella che è questa partita che sta per arrivare. È il bivio per chi questa gara? Perrone, parto da te.
Per tutte e due, credo, perché la Lazio ha fatto molto bene in questo periodo, una serie di vittorie molto importanti, però è chiaro che la prova dell'Inter, che è una delle due squadre che hanno dominato il campo più continue da questo punto di vista, che sono in testa alla classifica, è un esame importante. Cioè la Lazio non si può fermare qua, perché altrimenti sarebbe come dire che tutto il bene che ha fatto è futile, insomma, non porta nessuna parte. Dall'altro l'Inter è stata eliminata dalla seconda competizione, dalla terza se vogliamo, perché c'aveva la Champions, l'Europa League che è uscita contemporaneamente,
sì,
e adesso anche dalla Coppa Italia, quindi praticamente mercoledì gli è rimasto solo il campionato, quindi per l'Inter è fondamentale vincere, allontanare una squadra che sta risalendo e quindi non può permettersi nessun tipo di arresto, non può permettersi di perdere punti, il Milan non accenna a fermarsi, la Juve non prende gol e arremba, insomma, quindi per l'Inter è fondamentale, per la Lazio pure, quindi non vedo, cioè il pareggio non serve a nessuno, se la devono giocare e vincere.
Maurizio Biscardi.
Sì, la penso anch'io così, l'Inter rischia moltissimo perché se va male Lazio e Milan a febbraio è fuori da tutto,
quindi
più o meno
è un momento importante,
quindi è il momento topico, d'altronde sì. Se invece va bene si mette in, insomma, da una seria candidatura per la cosa che realmente era, era l'obiettivo.
Cioè l'Inter è obbligata, diciamo, a vincerla questa partita, parliamoci chiaro.
Allora, non è che è obbligata a vincere questa partita, l'Inter è obbligata a stare fino alla fine del campionato in lotta per lo scudetto, perché cedere in questo momento significa aver chiuso a febbraio ogni velleità di tutte le competizioni, e sarebbe un fallimento fuori dubbio, che poi si riverberebbe pure sulle questioni societarie, ma questo insomma è tutto un altro discorso. La Lazio può permettersela, diciamo, anche un passo falso teoricamente, perché è vero come dice Roberto che, diciamo, vanificherebbe tutto quello di buono che ha fatto, però siccome la Lazio comunque credo che saluterebbe un quarto posto, diciamo anche in una maniera positiva, non vedrebbe inficiato le possibilità di raggiungere questo obiettivo, e avrebbe comunque il pensiero già rivolto subito dopo alla Champions League, per cui la Lazio non è fuori da tutto come fuori l'Inter, per l'Inter è molto più delicata.
Sì, ci sta. Geda?
Assolutamente, ritengo che, diciamo, che è importante per tutti e due, ma per come si sono messe le cose in questo momento è chiaro che per l'Inter è il più importante, assolutamente, perché è fuori da quasi tutte le competizioni, a parte è in lista solo per il campionato, e questo costringe l'Inter in questo punto, a questo momento del campionato, a fare degli sforzi in più. Avendo la possibilità di dover lottare solo per il campionato, e soprattutto avendo un organico in un certo modo, con la partenza del campionato che c'è stato, l'Inter aveva altri obiettivi. Assolutamente l'obiettivo dell'Inter non era quello di finire a questo punto, di essere a questo punto in lista solo esclusivamente per il campionato. Cioè, è chiaro che per l'Inter non può neanche pensare in assoluto di perdere terreno, perché devi andare, come si diceva prima, fino in fondo a lottare per il campionato, perché è l'unico obiettivo che gli rimane, e soprattutto perché andare fuori dalla competizione, cioè andare fuori da questa fino in fondo a lottare per il campionato, se va fuori la situazione poi societaria che c'è in corso, tutti quei problemi rischiano di aggravarsi ancora di più, di attenuarsi ancora di più, e questo peserebbe nel corso verso la fine del campionato, e quindi sarebbe veramente molto molto drammatico. La Lazio secondo me c'ha qualche tranquillità in più, può permettersi magari anche di lottare per un pareggio, perché l'obiettivo della Lazio inizio stagione magari era quello anche di magari di un quarto posto, sarebbe un obiettivo importante.
Un pareggio per la Lazio è un risultato che tutto sommato non spegne nessuna velleità, mentre con l'Inter, allora io faccio proprio un calcolo numerico, se l'Inter batte la Lazio si può presentare al derby, con se vinco questa sono primo in classifica.
Non solo, poi hai battuto anche la squadra che in questo momento va fuori, quella che dal 2021 ha fatto
più
punti.
Se l'Inter non vince con la Lazio e il Milan fa punti e vince con lo Spezia, tu fai un derby in cui sai che devi vincere per rimanere seconda, che è tutto un altro mondo, e in più c'è la Juve dietro che ti raggiunge.
Io sostengo che l'Inter,
ecco, bravissimo,
che l'Inter,
questo è il problema, bravo.
Io però dico che l'Inter si trova davanti l'avversario peggiore in questo momento. Questa è una squadra, la Lazio, che lo ha dimostrato proprio come sta in campo quando affronta le big, insomma è una squadra, è una delle peggiori,
si esalta quando affronta.
È una delle poche che batte le big,
ecco c'è da dire. Ripeto, nel 2021 ha fatto più punti di tutti a livello europeo, solo il City ha fatto meglio della Lazio, siamo dal 2021, partenza proprio del nuovo
però
anno.
I cicli sono pure casuali, nel senso che dipende
però,
pure dagli avversari che trovi.
Ha vinto il derby, quindi l'Atalanta come ha vinto, quindi Roberto, l'avversario peggiore, e ti chiedo oggi, così facciamo un altro giro, ad oggi Inzaghi o Conte, chi scegliete? Roberto?
Ma sono due allenatori molto diversi. Innanzitutto Inzaghi è un allenatore che può essere stanziale, cioè adesso sono molti anni che era Lazio, adesso non lo so, quanti sono, 5 anni. Conte è uno la cui resistenza in una squadra non va oltre i 3 anni, quando ci arriva, insomma, l'esistenza media, l'aspettativa media della vita di Conte su una panchina sono 2 anni, quindi già questo li rende molto, molto diversi. Conte è un allenatore che brucia tutto, che fa grandi rivoluzioni. Inzaghi è uno che costruisce nel tempo, che è assillante ma non è ossessivo, insomma. Quindi io dipende dall'obiettivo che ho. Se ho un obiettivo tranquillo, a lunga scadenza, voglio costruire una squadra poco a poco con inserimenti mirati per arrivare a uno scopo anche dopo un po' di anni, prendo Inzaghi. Se invece ho bisogno di ricostruire un ambiente, soprattutto da un punto di vista della coesione ideologica, lo voglio fare in fretta, prendo Conte. Ecco, quindi è un po', dipende un po' dalla situazione. Ecco, io, come dire, Conte l'ho vissuto molto, malgrado tutte le sue contraddizioni, il carattere, le dita, insomma, tutte queste cose qui. Mi piace molto, ecco. Quindi Inzaghi lo conosco da lontano, insomma, e lo stimo molto, ecco. Dipende un po', a me piacerebbe, per vedere l'effetto che fa, prendere Conte, perché comunque è uno con cui non sai mai come vai a dormire, ecco. Cioè, quindi, e neanche i giocatori lo sanno, perché voi lo sapete che Conte il programma della giornata successiva lo manda per WhatsApp alle 23:30, perché così i giocatori non possono fare programmi per l'indomani. devono stare sul
Geda, aspetta un attimo, tardi. Roberto,
uno dice domani mattina vado al lago.
No, non lo puoi fare.
Arriva il WhatsApp alle 23:30 e dice domani mattina alle 9 allenamento.
Ammazza,
cioè,
mi verrebbe di ammazza, che scatole, insomma.
Che cattiveria.
Geda, ma ti è mai capitato un allenatore così?
Guarda, infatti io non devo fare niente, non devo più fare la narrazione delle caratteristiche di tutti e due, come è stato fatto benissimo adesso. Io con gli occhi, con tutto rispetto per tutti e due, premesso che sono tutti e due bravi,
okay.
Sono bravi tutti e due, ma poi proprio in base alla descrizione proprio di adesso, io con gli occhi chiusi vado su Inzaghi, anche perché è un allenatore che apprezzo tantissimo, assolutamente.
Tu vai su Inzaghi.
Sì.
Tu,
no stress, quindi.
Non rischio di avere un messaggio alle 23:30.
Ti ribalto la domanda.
È un allenatore che ha dimostrato in questi anni, così come abbiamo dato molti meriti a tanti allenatori, non allenatori esperti, anche molto bravi, per la loro capacità, caratteristica di tutto, va dato anche atto che la crescita della Lazio non passa solo dalla capacità di Lotito editare, di aver scelto i giocatori, ma di un allenatore capace e bravo, secondo il mio punto di vista, che ha valorizzato una rosa, secondo me, di giocatori, cioè, a un certo punto anche sconosciuti, quindi questi sono i fatti. Quindi non
aspetta,
sono...
fammi sentire pure Biscari.
No, dicevo, ti ribalto la domanda, perché quello che ha detto Perrone è esaustivo, è chiaro.
Messaggino alle 23:30 è terribile.
No, ma a parte questo, la questione è questa.
Magari uno sta pure una
se
serata un po'
pazienza,
intima.
E un budget inferiore, se hai pazienza, un budget inferiore, scegli Inzaghi. Però quello che non devi fare è quello che purtroppo per l'Inter ha fatto l'Inter, cioè mi prendo Conte e poi lo scontento, perché siccome Conte è uno che brucia come le tappe, diciamo, ha una durata breve, tu gli devi prendere quello che lui ti chiede e lo devi accettare. E dopodiché devi sperare che in quei due anni ti ottenga i risultati. Se tu invece lasci a metà, come è successo all'Inter, all'Inter cosa manca? Manca una seconda punta che sostituisce Lukaku, che sta giocando in maniera inferiore in questi giorni, pochi lo sanno, ma ha un problema al piede Lukaku, ha un'unghia incarnita che gli fa male, quindi gioca meno, però non lo puoi sostituire perché non ce l'ha il sostituto. Se non c'hai il laterale basso che lui ti ha chiesto sulla sinistra, tu hai una squadra incompiuta e la squadra non ti rende come avrebbe potuto rendere. Dopodiché poi nei due anni vai a fare il conto e stai lì con il fallimento, perché stai giocando testa a testa col fallimento e hai speso una barca di soldi.
Sì, però mi sembra che per far funzionare Conte ci devono stare troppo cose perfette.
No, guarda, non è propriamente così.
Cioè, cose perfette.
Io
cioè...
non sono così d'accordo. No. Bastano poche cose.
Prego, Roberto. No, a me sembra questo.
No,
non lo so, dai.
Il problema è questo. Non è che ci vogliono troppo cose perfette. Conte è uno che fa un programma. Allora, alla Juventus, quando arrivò nel 2011, cioè la rosa della Juventus era inferiore a quella di Milan e Inter, sicuramente, forse anche della Roma. Aveva l'acquisto più importante, era tale Eliero Elia, olandese, schierato sulla fascia sì. destra per circa 120 minuti, poi sparito, messo nelle retrovie. Avevano ricicciato Pirlo, scaricato dal Milan. In attacco aveva Matri, Vucinic, Quagliarella reduce da un infortunio. Insomma, cioè non è che avesse una squadra sensazionale. La sua forza oggettivamente è che aveva la difesa, che poi trovò il modulo che non ha mai più abbandonato. Il problema con Conte è lo step successivo, il passo successivo, cioè Conte ti vince, ti porta avanti fino a un certo punto la squadra e poi ti dice: bene, allora se vogliamo andare avanti mi dovete dare questo e questo e questo, e per questo esatto. poi finì l'avventura con la Juve. Cioè, quindi non è che lui chiede subito, immediatamente, lui chiede un tot di giocatori. Poi l'anno scorso arriva secondo in campionato, in finale di Europa League, che sono due risultati che l'Inter non raggiungeva da 10 anni, e dice: bene, vogliamo andare avanti, mi dovete dare questo, e come diceva Biscardi, non glieli hanno dati, anche perché non potevano, perché Hakimi, che è l'acquisto più oneroso, 40 milioni, è stato preso in primavera, quando ancora non era arrivata la mannaia del comitato centrale, insomma. Quindi si sono ritrovati a fare una campagna acquisti di prestiti e quindi non hanno preso i giocatori che gli servivano. Non è che lui chiede subito tutto, lui chiede quello che serve per fare un passo, poi per fare il passo successivo ha altre pretese.
Allora, aspetta che vengo da te, ci sono anche dei messaggi che Cinzia ci riporta. Vi do soltanto una notizia al volo, perché da Calcio Finanza, caos in Lega, mani addosso tra Preziosi e, aspetta, ve lo dico, e Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell'Udinese. Sono venuti praticamente alle mani un diverbio scaturito da una discussione relativa al tema delle offerte sui fondi. Qui ormai si menano tutti, c'è esatto. una cosa veramente.
Che cosa sta succedendo?
Ma sono cose di campo.
Pure queste sono cose di campo.
Non è una cosa di campo.
Pure questa è una cosa di campo.
C'è troppo nervosismo.
Sì,
tutto Fulmini, Caruso.
Picchiamoci pure noi una volta, no?
Vorrei spezzare una lancia in parte sulle teste dei protagonisti del calcio italiano,
sì.
e in parte a favore dei protagonisti del calcio italiano, perché stavo guardando adesso quello che sta succedendo agli Australian Open.
Sì, è vero.
Cioè, insulti a tutte le parti. Una signora, probabilmente parente di Antonio Conte, che ha mostrato il dito indice a Nadal.
Non capivo che era successo. Leggevo questa cosa di Nadal, pensavo una fan.
Sì,
ormai, no.
ormai.
I famosi gesti bianchi narrati dal mio grande collega Gianni Clerici, eppure lì sono cascati. Insomma.
Esatto. No, io vorrei sapere cosa sta succedendo, perché ogni giorno minimo un paio di episodi. Calcio, extra calcio, come tennis, ma anche in NFL è successo qualcosa. Che succede? Siamo tutti molto più stressati.
Quello certamente. Perché... poi il vero dramma, per esempio, il dramma di Juve Inter è che non c'era il pubblico. Se c'era il pubblico non succedeva niente.
No, non ce ne accorgevamo.
Ce ne accorgevamo proprio. Che insultano tutti e tutto.
Gli insulti finivano in mezzo a tutti gli altri.
Sì, esatto.
Vita medie, sì, cose, eccetera.
Però in Lega è successo 3-4 volte in totale litigi di questo genere.
Si perdevano gli insulti.
Cioè, venire alle mani è successo.
Sì, è successo pure al governo. Ecco. Cioè,
anche quando quello è più facile, però.
Anche quando non c'era il Covid è successo. Un po' di messaggi al volo, dai.
Sì, allora andiamo. Ve lo confermo. Programma Conte via WhatsApp ora 23:30, aggiungo, questo era nato per limitare Vidal e Casares, ci scrive Francesco da Locri, juventino.
Sì, poi.
E poi la Lazio ha il problema posto al Napoli, gode di una sottovalutazione ormai francamente stucchevole. Se guardiamo gli 11, ha più qualità dell'Inter. Siete d'accordo?
No, dai, rispondiamo un po' a questo. Geda, parto da te. Sei d'accordo con l'ascoltatore? La Lazio ha più qualità, secondo l'ascoltatore, negli 11 rispetto all'Inter?
Negli 11 non credo che l'Inter sia più forte, negli 11. Purtroppo la Lazio ha quel problema, che negli 11 è una squadra fortissima, a livello tecnico non ha niente da invidiare dall'Inter. Sicuramente l'Inter c'ha un giocatore che sicuramente fa molto, come si diceva all'inizio, che è Lukaku, che è il giocatore che sposta molto l'equilibrio, e anche Barella. Però oltre a quelli è Hakimi anche, che ha cominciato adesso a far vedere il Hakimi vero che tutti hanno visto quando era al Borussia Dortmund. Quelli sono i giocatori di spicco. Aggiungo anche che mi piace molto, secondo me il miglior difensore che hanno, che è Bastoni, per me uno dei giocatori futuri veramente di questa squadra. Però la Lazio ha grande qualità nei suoi giocatori, soprattutto da centrocampo in su. È una squadra davvero formidabile, che ha trovato dei meccanismi che sono talmente collaudati che è difficile fermare quella squadra. Cioè è una squadra molto molto pericolosa. E c'è un'altra cosa, che quando sta bene fisicamente è molto, io ritengo che a livello tecnico non abbia niente da invidiare proprio all'Inter. Quindi e purtroppo ha il problema di essere una rosa corta. Questa è la pecca della Lazio.
Questo dice
no, Gianna, io penso che nell'11 la Lazio non è più debole dell'Inter, ma non è neanche più forte. Nel centrocampo sicuramente è più forte la Lazio.
C'è niente da fare.
Nonostante Barella.
Barella lasciamo.
Sì, ma Barella non è uno dei giocatori che non è stato nominato, che sta vivendo un momento molto particolare.
Chi lo paragoni?
Ma Barella, tanti l'hanno voluto paragonare a Conte. Conte aveva più cattiveria di Barella sotto certi aspetti, più cattiveria, non cattiveria fisica, cattiveria, cioè il pensare sempre. Esattamente.
Sono d'accordo.
E quindi diciamo, comunque un giocatore che sta crescendo in maniera esponenzialmente, sta crescendo più Bastoni, anche se poco lo dicono, perché è un giocatore che gli vediamo fare delle cose che normalmente a un giocatore che gioca in quel ruolo non vedi fare, no? Vedi il passaggio che taglia tutto il campo, che non è stato il primo, noi l'abbiamo notato perché ha fatto un gol Barella, sì, con la Juve, ma non è il primo che fa, delle volte scende con personalità, cosa che è difficile in quel ruolo, con quelle pressioni e con quelle squadre. Però detto questo, io credo che il grandissimo difetto dell'Inter, ed è un paradosso perché l'Inter è la squadra che ha segnato più di tutti, è che ha una manovra troppo arzigogolata, che è troppo imbrigliata in schemi, e che quindi molto spesso la persona...
Molto laboriosa
e soprattutto molto. Quando tu arrivi che guardate il gol dell'Atalanta di Zapata, sì, il Napoli ha dormito, però quei gol io dall'Inter non li ho mai visti fare da 2-3 campionati. Perché? Perché imbrigliati in determinati schemi che vanno benissimo per alcune cose ma non vanno bene in altre, non ti dà alternative. Allora tu vedi molto spesso che dentro l'area fanno giocatori che potrebbero tutti tirare, scaricano la palla a un altro fino a che non arrivi, che magari sei solo davanti al portiere o più probabilmente hai sbagliato l'ultimo tocco. E questo è il difetto che la Lazio non ha. Noi abbiamo visto la partita, 2-3 partite risolte da Anderson, no? Come l'ha risolte? Il tiretto a fil di palo, saltato l'uomo e tirato, oppure la palla immobile che con cattiveria e determinazione non pensa a passare la palla al vicino, pensa a scaricare in porta, e molto spesso riesce.
Sì. Maurizio, ti fermo un attimo. Roberto, puoi rimanere che così concludi anche te? Vi voglio chiedere una cosa su una questione che riguarda Dzeko, un attimo. Geda, tu puoi rimanere con noi o hai un impegno?
Sì, posso rimanere ancora qualche minuto.
Dai, qualche minuto, facciamo un break e torniamo subito.